Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Filotea, introduzione alla vita devota di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Capitolo 9. Come rimediare alle piccole tentazioni. Quanto alle piccole tentazioni di vanità, di sospetto, di tristezza, di gelosia, di invidia, di passioncelle e simili trabocchetti, che come mosche e moscerini ci volano davanti agli occhi e ci pungono ora sulla guancia, ora sul naso, non c'è dato di liberarci completamente dal loro fastidio. La migliore resistenza che si possa loro opporre è di non innervosirci. Allo stesso modo le piccole tentazioni possono darci molto fastidio, ma non possono nuocerci, purché ci sia sempre in noi la ferma decisione di servire Dio. Disprezza questi piccoli attacchi, non degnarli nemmeno di un pensiero, anzi lasciali pure ronzare intorno alle tue orecchie finché ne avranno voglia. Che volino pure qua e là intorno a te come le mosche. Se poi dovessero pungerti o posarsi un attimo sul tuo cuore, cacciali e basta. Non metterti a combatterli o a rispondere loro, compi atti contrari, quelli che vuoi, ma soprattutto di amore di Dio. Se vuoi darmi ascolto, non intestardirti a voler opporre alle tentazioni che provi la virtù opposta. Questo sarebbe accettare il confronto. Ma dopo aver compiuto un atto della virtù opposta, se hai avuto tempo di inquadrare il genere della tentazione, tornerai semplicemente col tuo cuore a fianco di Cristo Gesù crocifisso e con un atto di amore gli bacerai i piedi. È il mezzo migliore per vincere il nemico, tanto nelle piccole tentazioni come nelle grandi. L'amore di Dio contiene in sé tutta la perfezione di tutte le virtù. Per questo è il rimedio migliore contro tutti i vizi. Se in tutte le tentazioni prendi l'abitudine di ricorrere per principio a questo rimedio, non sarai più obbligata ad indagare ed esaminare di che tentazione si tratta, ma con tutta semplicità, quando ti sentirai turbata, farai ricorso al rimedio sicuro, che oltretutto è così temibile per il maligno, il quale quando si accorge che le sue tentazioni ci spingono all'amore di Dio, smette di tentare. Ecco quello che volevo dirti per le piccole ma frequenti tentazioni. Chi volesse perdere tempo nei dettagli si annoierebbe e non ne ricaverebbe niente. Capitolo 10. Come fortificare il cuore contro le tentazioni. Ogni tanto da uno sguardo alla tua anima per vedere quali sono le passioni che più vi spadroneggiano. Una volta scoperte, imposta la tua vita in modo esattamente contrario nei pensieri, nelle parole, nelle azioni. Per esempio, se ti senti portata alla passione della vanità, pensa spesso alla miseria di questa vita terrena, a quanto queste vanità peseranno sulla coscienza nel giorno della morte. Quanto siano indegne di un cuore generoso. Pensa che sono solo giochi e divertimenti per bambini e altre simili riflessioni. parla spesso contro la vanità, e anche se hai l'impressione di farlo malvolentieri, non perdere occasione per disprezzarla, perché così, almeno per il tuo buon nome, ti troverai impegnata contro di essa. E a forza di parlarne male, finirai per odiarla, pur avendo avuto all'inizio per essa dell'affetto. Compi numerosi atti di abiezione, di umiltà, anche se hai l'impressione di farli contro cuore. In questo modo ti abituerai all'umiltà e indebolirai la vanità, di modo che quando giungerà la tentazione, la tua inclinazione non le sarà più di appoggio, avrai più forza per combatterla. Se sei portata all'avarizia, pensa spesso alla follia di questo peccato che ci rende schiavi di quello che è stato creato per il nostro servizio. E pensa che al momento della morte dovrai lasciare tutto. Lasciare i tuoi beni a chi in breve tempo li dissiperà, e al quale quei beni saranno causa di rovina, di dannazione. Pronunciati con forza contro l'avarizia, loda molto il disprezzo del mondo, fatti violenza per elargire spesso elemosine e carità, e lascia perdere qualche occasione per accumulare ricchezze. Se hai la tendenza ad innamorarti e a far innamorare con una certa facilità, pensa spesso quanto sia pericoloso questo divertimento, sia per te che per gli altri. Pensa quanto sia cosa indegna profanare, impiegare in passatempi il più nobile sentimento della nostra anima, e quanto sia biasimevole come segno di un'estrema leggerezza di spirito. Parla spesso in favore della semplicità di cuore e della purezza, e compi più che puoi atti coerenti, evitando le affettazioni e le smancerie. In conclusione, in tempo di pace, ossia quando le tentazioni del peccato cui vai soggetta non ti angustiano, compi molti atti della virtù opposta, e se le occasioni si presentano, va loro incontro. È così che renderai forte il tuo cuore contro la futura tentazione. Capitolo undicesimo. L'agitazione. L'agitazione non è una semplice tentazione, ma una fonte dalla quale e a causa della quale ci vengono molte tentazioni. Per questo te ne parlo un po'. La tristezza è la sofferenza di spirito che noi proviamo per il male che si trova in noi contro la nostra volontà, sia che si tratti di un male esteriore, come povertà, malattia, disprezzo, oppure anche interiore, come ignoranza, aridità, ripugnanza, tentazione. E quando l'anima avverte in sé un male, prova contrarietà. Questa è la tristezza. Subito desidera liberarsene, cerca il mezzo per disfarsene. E fin qui ha ragione, perché ciascuno per natura tende al bene e fugge ciò che reputa male. Se l'anima cerca i mezzi per liberarsi dal suo male per amore di Dio, li cercherà con pazienza, dolcezza, umiltà e serenità, aspettando la propria liberazione più dalla bontà e dalla provvidenza di Dio che dai propri sforzi, dalle proprie capacità, dalla propria diligenza. Se invece cerca la propria liberazione per amor proprio, si agiterà e si altererà nella ricerca dei mezzi, come se dipendesse più da lei che da Dio. Non dico che lo pensi, ma si comporta come se lo pensasse. Se non trova subito quello che sta cercando, entra in uno stato di grande agitazione, di impazienza, che non le tolgono il male, anzi, lo peggiorano. L'anima entra in uno stato di angoscia e di smarrimento senza confini, con un tale eccedimento del coraggio e della forza che le sembra che il suo male sia senza rimedio. E a questo punto la tristezza, che in partenza era giusta, genera l'agitazione. E l'agitazione in seguito aumenta la tristezza, il che è pericoloso, molto pericoloso. L'agitazione è uno dei mali peggiori che possa colpire l'anima, eccettuato il peccato. Allo stesso modo che le sedizioni e i turbamenti interni di uno stato lo rovinano completamente, lo rendono incapace di opporre resistenza agli aggressori esterni, così il nostro cuore, quando è turbato, agitato dentro di sé, perde la forza di conservare le virtù che aveva acquistato e, nello stesso tempo, perde anche la capacità di resistere alle tentazioni del nemico, il quale, come dice un proverbio, in tal caso si impegna a fondo per pescare in acque torbide. L'agitazione viene da un desiderio smodato di liberarci dal male che ci opprime o di acquistare il bene che speriamo. Tuttavia, nulla peggiora il male e allontana il bene quanto l'agitazione e la precipitazione. Gli uccelli rimangono presi nelle reti e nei lacci, soprattutto perché quando vi si impigliano si dibattono, si agitano disperatamente per venirne fuori, e così si inviluppano sempre più. Dunque, quando sentirai il desiderio di essere liberata da qualche male e di pervenire a qualche bene, prima di tutto mettiti calma e serena. Fa calmare il tuo intelletto, la tua volontà. Poi, con moderazione e con dolcezza, insegui pure il sogno del tuo desiderio, prendendo con ordine i mezzi idonei. Quando dico con moderazione, non intendo dire con negligenza, ma senza precipitazione, senza turbamento e agitazione. Diversamente, invece di raggiungere l'oggetto del tuo desiderio, rovinerai tutto. Ti troverai peggio di prima. Davide diceva: «La mia anima è sempre nelle mie mani, Signore. Non ho dimenticato la tua legge». Rifletti più di una volta al giorno, ma almeno sera e mattina, se è vero che hai il dominio della tua anima. Esaminati per renderti conto se non te l'abbia sottratta qualche passione o agitazione. Mantieni il cuore ai tuoi ordini. Oppure ti è sfuggito di mano per impegolarsi in qualche passione sregolata di amore, di odio, di invidia, di ingordigia, di paura, di noia, di gioia. E se per caso si fosse smarrito, prima di tutto trovalo. Riportalo con garbo alla presenza di Dio. Sottoponi di nuovo i tuoi affetti, i tuoi desideri all'obbedienza e alla guida della sua divina volontà. Dobbiamo comportarci come coloro che temono di perdere qualcosa che sta loro molto a cuore e la tengono molto stretta. Seguendo il grande re Davide diremo: «Mio Dio, la mia anima è in pericolo. Ecco perché la tengo sempre stretta nella mia mano. E così non ho dimenticato la tua legge». Per piccoli che siano e di poca importanza, non permettere ai tuoi desideri di provocare agitazione in te. E sai perché? Ai piccoli seguiranno quelli più grandi e quelli più impegnativi. Troveranno il tuo cuore già aperto al turbamento, al disordine. Quando ti accorgerai che stai per cadere nell'agitazione, raccomandati a Dio. Decidi di non fare assolutamente nulla di quanto pretende da te il desiderio, finché l'agitazione non sia completamente sopita. A meno che non si tratti di cosa che non può essere differita. Nel qual caso, con un impegno dolce e sereno, devi contenere la spinta del tuo desiderio, controllandolo e moderandolo nella misura del possibile. E realizza quello che devi realizzare non seguendo il tuo desiderio, ma seguendo la ragione. Se puoi manifestare la tua agitazione a chi ha la guida della tua anima, o almeno a qualche amico nel quale hai fiducia, ma che sia devoto, fallo pure, senza esitazione. Presto ritroverai la calma, perché la comunicazione delle sofferenze del cuore fa all'anima lo stesso effetto che il salasso al corpo di chi ha una febbre insistente. È il rimedio dei rimedi. San Luigi di Francia diceva al figlio: Se hai nel cuore un malessere, dillo subito al confessore o ad una brava persona. E così il tuo male diverrà leggero per il conforto che ne hai avuto. Capitolo 12. La tristezza. Dice San Paolo che la tristezza, secondo Dio, opera la penitenza per la salvezza. La tristezza del mondo opera invece la morte. La tristezza può essere quindi buona o cattiva. Dipende dagli effetti che produce in noi. È certo che ne fa più di cattivi che di buoni, perché di fatto i buoni effetti sono solo due: la misericordia e la penitenza. Invece quelli cattivi sono sei: angoscia, pigrizia, sdegno, gelosia, invidia, impazienza. Tutto ciò ha fatto dire al saggio: la tristezza ne uccide molti e non giova a nulla. Infatti, contro due soli rigagnoli buoni che zampillano dalla sorgente della tristezza, ce ne sono sei di cattivi. Il nemico si serve della tristezza per portare le sue tentazioni contro i buoni. Da un lato cerca di rendere allegri i peccatori nei loro peccati, e dall'altro cerca di rendere tristi i buoni nelle loro opere buone. E come non li riuscirebbe di attrarre al male se non presentandolo in modo piacevole, così non potrebbe distogliere dal bene se non facendolo trovare sgradevole. Il maligno gode nella tristezza, nella malinconia, perché lui è, e lo sarà per l'eternità, triste e malinconico, e per cui vorrebbe che tutti fossero così. La cattiva tristezza turba l'anima, la mette in agitazione, le dà paure immotivate, genera disgusto per l'orazione, assopisce, opprime il cervello, priva l'anima di consiglio, di proposito, di senno, di coraggio, fiacca le forze. In conclusione, è come un duro inverno che cancella tutta la bellezza della terra e manda in letargo gli animali. La tristezza toglie ogni bellezza all'anima, la rende quasi paralizzata, impotente in tutte le sue facoltà. Filotea, se mai dovesse capitarti di essere afflitta da questa cattiva tristezza, metti in atto i seguenti rimedi. Dice San Giacomo: se qualcuno è triste, preghi. La preghiera è il rimedio più efficace perché innalza lo spirito a Dio, nostra unica gioia e consolazione. Nella preghiera, poi, serviti di affetti e di parole interiori ed esteriori, che portano alla fiducia e all'amore di Dio. Come: o Dio di misericordia, mio buon Signore, Salvatore mio misericordioso, Dio del mio cuore, mia gioia, mia speranza, mio caro sposo, amore dell'anima mia, e simili. Combatti con forza la tendenza alla tristezza, e anche se hai l'impressione che tutto quello che stai facendo in quel frangente rimanga distante e freddo, triste e fiacco, non rinunciare a farlo. Il nemico, che vuole per mezzo della tristezza far morire le nostre opere buone, vedendo che non sospendiamo di farle e che compiute con sforzo valgono ancora di più, cesserà di tormentare. Canta dei canti spirituali. Spesso il maligno abbandona il campo di fronte a quest'arma. Un esempio ci viene dallo spirito maligno che assediava e possedeva Saul, la cui violenza era dominata solo dalla salmodia. È cosa buona occuparsi in atti esteriori e variarli più che possiamo, per distrarre l'anima dall'oggetto della tristezza, purificare, riscaldare gli spiriti. Questo perché la tristezza è una passione fredda, arida. Compi atti esteriori di fervore, anche se non ci trovi alcuna attrattiva. Abbraccia il crocifisso, stringendolo al cuore. Baciagli i piedi, le mani. Alza gli occhi, le mani al cielo. Indirizza la tua voce a Dio con parole di amore e di fiducia simili a queste. Il mio amore è mio e io sono sua. Il mio amore è come un mazzetto di mirra che riposa sul mio seno. I miei occhi si posano su di te, oh Dio, e dicono: quando mi consolerai? Oh Gesù, sii Gesù per me. Viva Gesù e anche la mia anima vivrà. Chi mi separerà dall'amore del mio Dio? La frequenza alla Santa Comunione è ottimo rimedio, perché questo pane celeste dà forza al cuore e gioia allo spirito. Manifesta tutti i tuoi sentimenti, gli affetti, i pensieri alla tua guida e confessore, con umiltà e sincerità. Cerca la conversazione di persone spirituali, frequentale più che puoi in tali circostanze. In conclusione, rimettiti tra le mani di Dio. Preparati a sopportare con pazienza questa fastidiosa tristezza, come giusta punizione per le tue stupide gioie. E sii certa che Dio, dopo averti messa alla prova, ti libererà da questo male. Capitolo 13. Le consolazioni spirituali e sensibili e come bisogna comportarsi con esse. Dio porta avanti la vita di questo meraviglioso mondo in un continuo avvicendamento. Al giorno segue la notte, all'autunno segue l'inverno, all'inverno la primavera. Un giorno non è mai la monotona ripetizione di un altro. Ce ne sono di nuvolosi, di piovosi, di secchi, di agitati dal vento. E tutta questa varietà conferisce all'universo una grande bellezza. La stessa cosa avviene per l'uomo, che secondo gli antichi è un piccolo mondo. Non si trova mai nella stessa condizione. La sua vita scorre su questa terra come le acque che scrosciano e ondeggiano in un continuo turbinio di movimenti. Ora lo alzano verso la speranza, ora lo prostrano nella paura, ora lo spingono verso la consolazione, ora verso l'afflizione. E non si dà mai un giorno solo, anzi nemmeno un'ora sola, che sia identica all'altra. Voglio darti un consiglio. Dobbiamo sforzarci di conservare una continua e inattaccabile uguaglianza di cuore in una simile varietà di situazioni. E benché intorno a noi tutto muti in continuazione, dobbiamo rimanere saldamente fermi per guardare, tendere e protendere sempre a Dio. Qualunque rotta prenda la nave, sia che faccia vela verso ponente, levante, mezzogiorno o settentrione, qualunque sia il vento che la spinge, l'ago della bussola sarà sempre rivolto alla bella stella e al polo. Anche se tutto dovesse capovolgersi, non solo intorno a noi, ma anche dentro di noi. Nonostante tutto, per sempre e costantemente, la punta del nostro cuore, il nostro spirito, la nostra volontà, deve guardare senza sosta e tendere stabilmente verso l'amore di Dio, suo Creatore, Salvatore, unico e supremo bene. Sia che tu viva o muoia, dice l'Apostolo, sei in Dio. Chi ci separerà dalla carità e dall'amore di Dio? Niente mai potrà separarci da questo amore, né la tribolazione né l'angoscia, né la morte né la vita, né il dolore presente né il timore degli eventi futuri, né le arti dello spirito maligno, né la grandezza delle consolazioni, né la tenerezza, né l'aridità. Nulla dovrà mai separarci da questa santa carità fondata su Gesù Cristo. Ma, oltre a questi insegnamenti di carattere generale, abbiamo bisogno di qualche indicazione specifica. Primo, ripeto che la devozione non consiste nella dolcezza, soavità, consolazione e tenerezza sensibile del cuore, che ci porta alle lacrime, ai sospiri, ci dà una certa gradevole e sensibile emozione in qualche esercizio di pietà. No, Filotea, queste emozioni e la devozione non sono nemmeno parenti. Ci sono molte anime che godono di queste tenerezze e consolazioni e che, non per questo, cessano di essere viziose e di conseguenza non hanno un vero amore di Dio e ancora meno una vera devozione. Ci sono persone che provano momenti di forte commozione, riflettendo sulla bontà di Dio, sulla passione del Salvatore. E sospirano, versano lacrime, pregano, rendono grazie con modi sensibili, molto sensibili. Si direbbe che sono presi da una fortissima devozione. Ma quando si giunge alla prova, ci si accorge che assomigliano ai temporali passeggeri di un'estate molto calda, allorché cadono sulla terra grossi goccioloni senza penetrare in profondità. E sono utili solo a far crescere funghi. Tutte quelle lacrime, tutte quelle tenerezze cadono su un cuore vizioso e non lo penetrano, per cui non gli sono di alcun giovamento. Nonostante tutte le apparenze, quella brava gente non si priverà di una sola lira di quanto possiede dopo averlo accumulato poco onestamente. Non rinuncerà ad uno solo degli affetti perversi, a un briciolo dei propri agi per il servizio del Salvatore sul quale ha pianto. I buoni movimenti che ha provato sono solo funghi spirituali che non solo non sono vera devozione, ma spesso solo astuzie del maligno, il quale distrae le anime con queste piccole consolazioni. Così le rende contente e soddisfatte di modo che non cercano la vera e solida devozione, che consiste in una volontà costante, decisa, pronta, operante di attuare ciò che sappiamo essere gradito a Dio. La devozione non consiste in queste tenerezze, in questi affetti sensibili, che a volte provengono dalla natura talmente debole ed impressionabile da assorbire tutte le impressioni che le si vogliano dare. Altre volte vengono dal maligno, che per impacciarci nel cammino provoca la nostra immaginazione alla tensione che ci porta a questi risultati inutili. Secondo, queste emozioni e dolcezze affettuose qualche volta possono anche risultare utili, perché provocano nell'anima il desiderio di devozione, danno conforto allo spirito, aggiungono alla presenza della devozione una santa gioia, una serena allegria, che rende le nostre azioni spigliate e piacevoli anche esteriormente. Il seno e il latte, ossia i favori dello sposo divino, per l'anima sono migliori del vino più pregiato, ossia dei piaceri della terra. Chi li ha assaporati considera tutte le altre consolazioni fiele e assenzio. Sono piccoli assaggi delle dolcezze immortali che Dio concede alle anime che lo cercano. Sono zuccherini che gli porge i suoi figli più piccoli per invogliarli. Sono bevande toniche che offre loro per sostenerli. E qualche volta sono anticipi delle eterne ricompense. Terzo. Ma, mi dirai, dato che ci sono consolazioni sensibili buone che vengono da Dio, e ce ne sono anche di inutili, pericolose e persino dannose, che provengono dalla natura o anche dal nemico, come potrò distinguere le une dalle altre, riconoscere le cattive e le inutili in mezzo alle buone? Cara Filotea, è dottrina comune, cerca gli affetti e le passioni della nostra anima, che le possiamo riconoscere dai loro frutti. I nostri cuori sono alberi, gli affetti e le passioni i rami, le opere e le azioni i frutti. È buono il cuore che ha buoni affetti, e sono buoni gli affetti e le passioni che producono in noi buoni frutti e sante azioni. se le dolcezze, le tenerezze, le consolazioni ci rendono più umili, pazienti, trattabili, caritatevoli, comprensivi nei confronti del prossimo, più pronti a mortificare le nostre concupiscenze, le cattive inclinazioni, più costanti nei nostri esercizi, più docili e disponibili nei confronti di coloro ai quali dobbiamo obbedire, più semplici nella nostra vita? In tal caso possiamo essere certi, Filotea, che vengono da Dio. Ma se le dolcezze sono tali solo per noi, ci rendono strani, aspri, puntigliosi, impazienti, cocciuti, orgogliosi, presuntuosi, duri nei confronti del prossimo, e già pensando di essere dei santarelli, rifiutiamo di sottometterci alla direzione e alla correzione. Si tratta, fuori di dubbio, di consolazioni false, dannose. Un buon albero produce esclusivamente buoni frutti. Filotea, introduzione alla vita devota, di San Francesco di Sales. Versione radiofonica a cura di Radio Maria. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.